Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Tutto ho visto, tutto ho provato nella mia vita. Se guardo il cielo posso dire, ora i miei occhi vedono.
Anzi, amiche e amici tolkieniani, ben ritrovati alla ben terza puntata della rubrica mia e di Michele, Quattro chiacchiere fra amici. E come vedete anche stasera abbiamo un ospite con noi che viene direttamente appunto dal gruppo di lettura di Telegram. E stasera appunto il tema della nostra puntata sarà l'importanza del gruppo e l'importanza comunque della lettura e il tema della compagnia sia nella vita di Tolkien che nelle sue opere. E niente, lascio la parola a Michele, al mio socio Michele, che ci introdurrà un po' meglio questa puntata. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Grazie a chi ci sta seguendo e grazie Giovi. Allora, volevo appunto presentarvi il nostro ospite di questa sera, Davide Alfonso De Michele, appunto dal gruppo Telegram, il gruppo appunto di lettura delle opere di Tolkien. Ciao Davide, come va?
Tutto bene? Ciao Michele, benissimo. Sono emozionato per la prima live in assoluto, ma comunque sia, cominciamo.
Sì. Tranquillo, non ti preoccupare, tanto la nostra rubrica, lo sai, è molto libera, molto tranquilla, quattro chiacchiere tra amici proprio per questo. E niente, ti invito appunto a presentarti, parlare un po' di te e dire appunto come hai conosciuto il gruppo di lettura, come hai conosciuto le opere di Tolkien, che cosa ti ha colpito, parlaci pure, tranquillamente.
Grazie Michele. Allora, come ha giustamente detto lui, sono Davide Alfonso De Michele, ho 23 anni, come professione sono uno studente in farmacia qua a Modena e come hobby sono un grande amante non solo delle opere di Tolkien ma del fantasy in generale. Per quanto riguarda come ho conosciuto il gruppo, come ho conosciuto Tolkien, Tolkien l'ho conosciuto attraverso i film, cioè Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Quello che però volevo, quello che mi affascinava di più di Tolkien era se c'erano o no delle differenze tra libro e film, ma sappiamo benissimo che è sempre stato così. Quindi un po' per pigrizia, un po' perché non volevo, inizialmente non volevo prendere nessun libro di Tolkien, però poi la cosa che mi colpiva di più di Tolkien, per esempio al modo del Signore degli Anelli, era la spedizione enanica di Balin a Moria. Era, non so come spiegarlo, un tema dark, cioè un punto dark della storia della Terra di Mezzo, soprattutto anche dei nani. In questo modo, quello è stato il punto d'appoggio che mi ha permesso poi, più avanti, di comprare i libri e quindi di interessarmi sempre di più a Tolkien e all'Hobbit. Quindi, poi come ho conosciuto il gruppo, è stato anche quello per puro caso. cominciato a seguire vari account su Instagram di Tolkien e per puro caso anche il gruppo Tolkienita. E poi da lì mi sono aggregato al gruppo Telegram e anche alle varie discussioni che talvolta c'erano sul gruppo. Ovviamente non potevo aggregarmi a libri che sì, avevo sentito parlare, come Beren e Lúthien oppure i Racconti Incompiuti, ma era inutile parlarne perché non sapevo chi erano i personaggi, di cosa trattava la storia, né quali erano i temi di fondo. Detto questo è come io ho conosciuto direttamente Tolkien, seppur un po' in ritardo. Ci sono voluti parecchi anni, però alla fine sono riuscito a leggermi finalmente alcune delle sue opere.
Ok, intanto salutiamo The UM Sentinel e ok.
Ciao, grazie per seguirti, per essere qua stasera.
Esatto, grazie, anche perché ci stanno già seguendo in 5 persone, quindi direi che anche se siamo partiti
Grazie mille.
in anticipo, comunque ce la facciamo, ci siamo. Allora, sì, è interessante questa cosa anche per quanto hai parlato appunto della spedizione di Balin a Moria. È un tema che non viene trattato tanto spesso perché è un racconto che rimane un po' marginale rispetto a tutto il resto della vicenda.
Sì, è vero. È quello che noi, quello che almeno dai film non viene fuori, il perché a un certo punto non ci sono più notizie di Balin. Mentre leggendo il libro, almeno Frodo viene a sapere da Gloin che in effetti da qualche anno Balin e i suoi compagni erano misteriosamente scomparsi, tanto più che temevano o che fossero stati uccisi dagli orchi oppure che la spedizione non avesse mai raggiunto Moria. Ma come purtroppo vedremo, nella camera di Mazarbul, Gandalf e la compagnia leggeranno appunto il libro, scritto appunto da Ori, uno degli altri nani che avevano accompagnato Thorin nella spedizione di Erebor, cos'era realmente accaduto. All'inizio i nani avevano avuto grossa fortuna riuscendo ad entrare da Moria orientale, cioè da Zanulbizer, dove tra l'altro tempo addietro Dain aveva ucciso l'orco Azog. E poi vedremo come successivamente il figlio, per vendetta, avrebbe guidato gli eserciti nella battaglia dei cinque eserciti. Ma questa è un'altra cosa a parte. Dopo l'iniziale successo, i nani erano riusciti a cacciare i gnorchi da Moria. A quel punto cominciarono la ristrutturazione delle varie stanze, a cercare i vari minerali. Moria, infatti, era l'unico posto della Terra di Mezzo dove potevamo trovare l'argento ferro, oppure comunemente chiamato Mithril. Un minerale che era sicuramente di gran valore, infatti lo stesso Gandalf disse che valeva più della contea e dell'oro messi insieme, almeno così diceva. Altra peculiarità era che era resistente, si poteva creare qualsiasi tipo di materiale, tipo corazze, ma era incredibilmente resistente a tutto. Comunque sia, i nani cominciano a ristrutturare le varie stanze. Balin poi si autoproclama re di Moria, poi dal libro non salta fuori come cosa trovano, però probabilmente trovano l'ascia ed elmo di Durin. E comunque sia, per 5 anni, almeno da quanto si apprende, la colonia è vissuta lì tranquillamente, fino a quando non sono cominciati a ritornare gli orchi. Prima hanno ucciso Balin proprio vicino allo Speculago dove si affacciava. I nani erano riusciti a uccidere l'assassino, ma purtroppo era soltanto lo scout di una grossa spedizione. Quel che accade in seguito non si sa. Le ultime parole che si leggono sul libro è "Non possiamo più uscire". Era chiaro che si dovevano essere barricati nella stanza e aver opposto resistenza. E infatti, dai segni dalle porte e dai pezzi di corazzo di armi sul terreno, era chiaro che si erano barricati nella stanza, avevano opposto resistenza fino all'ultimo nano, ma alla fine non era servito. Ed erano stati completamente sterminati. Era per questo motivo che nessuno aveva più saputo niente di Bani. Non essendoci stati superstiti, nessuno era riuscito a portare la notizia a Dane, quindi per molto non si seppe più niente.
Beh, esatto. Vedo
certamente
che sei
dai
veramente
libri sì,
un grande esperto su
appassionato.
questa storia, davvero, molto appassionato, bello, mi piace.
Grazie.
E, sì, sicuramente per quanto una trasposizione cinematografica può essere ben fatta, ben riuscita, è sicuramente innegabile il fatto che su pellicola non si possa proprio trasporre tutto, altrimenti uscirebbero dei film lunghi, penso 7 ore ciascuno, soprattutto per quanto riguarda tutto il leggendarium tolkieniano. E sui passi di Tolkien, che è il nome del gruppo di lettura Telegram in collaborazione con Tolkieniani Italiani e Flavia Postadoni, con la quale appunto abbiamo fatto anche una puntata live qualche settimana fa per parlare dell'ultimo libro letto, il Roverandom. E sicuramente questo, diciamo, lo spirito del gruppo di lettura, cioè quello di non soltanto includere quante più persone possibili e fare amicizia, e infatti tanto che Davide stasera è qui con noi, ma anche e soprattutto perché la lettura è sempre individuale, essendo comunque un gruppo virtuale, sarebbe impossibile riunirci tutti quanti in una stanza e leggere insieme. Però appunto sul gruppo si può fare del brainstorming, si può appunto parlare e si può insegnare all'altro quello che l'altro appunto non conosce, ci si possono scambiare idee e opinioni, e quindi, come Davide stasera ci testimonia, il gruppo di lettura è sicuramente stato per lui un incentivo a appunto leggere e approfondire. Ovviamente non esiste, diciamo, un tempo preciso per leggere i libri, nel senso che non è un male aver guardato prima i film e poi aver letto i libri, anzi tutt'altro. Si può dire che semmai il film ha svolto il suo ruolo, che è quello di rispettare l'autore e di incuriosire lo spettatore alla lettura del libro suddetto. Infatti la lettura, soprattutto diciamo anche in psicologia, è qualcosa di abbastanza fondamentale, nel senso che nei tempi antichi la lettura ha passato comunque varie fasi, a seconda ovviamente dei tempi storici, perché ovviamente nel Medioevo c'era una visione, nel Rinascimento un'altra visione e così via, giustamente. In ogni caso l'uomo ha sempre avuto il bisogno, se non altro ancestrale, da quando ha imparato, comunque ha inventato la scrittura, l'ha inventata per un motivo, cioè aveva un bisogno ancestrale di trascrivere il suo pensiero su carta, o meglio, all'inizio, nel primo alfabeto, il lineare A e il lineare B, su tavolette in ceramica, ed erano principalmente appunti di natura commerciale. E va da sé che ovviamente chi scrive poi deve necessariamente imparare a leggere, quindi sono due cose che sono concatenate. Diciamo che c'è questo bisogno ancestrale, la scrittura e la lettura nascono innanzitutto appunto per questi meri bisogni commerciali, del tipo: ho venduto 30 rotoli di stoffa e lui in cambio mi ha donato 50 capre, sono le ricevute ante litteram. E poi ovviamente la cosa si affina. Abbiamo poi le sacre scritture, poi la cosa si sposta nei monasteri con i primissimi libri di cucina, i primissimi libri di medicina, trasposizioni della Bibbia, eccetera. E poi, diciamo, fra il 600 e il 700 la lettura diviene quella che è oggi, quella che la psicologia definisce uno dei migliori modi per rilassarsi sia fisicamente che psicologicamente, che proprio mentalmente e psicologicamente, nel senso che la lettura diviene non soltanto simbolo di sapienza e di cultura, ma appunto anche di evasione dalla realtà, tanto che la donna che nei secoli scorsi viveva in una posizione subordinata, la donna lettrice era vista quasi di cattivo occhio, se vogliamo, a meno che non leggesse la Bibbia. La donna che passava il suo tempo a leggere i romanzi cavallereschi, soprattutto, lo dicevamo anche nella puntata con Flavia, la famosa donna sognatrice, era una donna che assolutamente non andava bene. Quindi, cosa succede al nostro corpo quando noi leggiamo? Beh, come diceva il famoso Italo Calvino, che è uno scrittore che io adoro, sicuramente non esistono delle regole per leggere. C'è un libro di Calvino, C'è una notte d'inverno, un viaggiatore, che è un libro meraviglioso, è una sorta di metalibro, nel senso che sono tanti libri dentro il libro, e lì lui ci dà un'idea del lettore, nel senso che tu puoi leggere sul divano, puoi leggere sul bus, puoi leggere sul treno, puoi leggere seduto acciambellato, sdraiato, comunque tu stia comodo. Succede che il nostro corpo assolutamente si rilassa, perché ovviamente non fai alcuno sforzo fisico, e anche la tua mente si distende. E il nostro gruppo di lettura su Telegram è nato in un periodo molto particolare, che è stato il periodo della pandemia da Covid-19, dove come tolkieniani italiani noi abbiamo lanciato diverse anche iniziative per cercare anche di distrarci un po', tanto che io ad esempio lanciai la rubrica fotografica Italy Like Middle Earth, perché non potendo viaggiare almeno potevamo farlo per immagini. Quindi attraverso i luoghi più belli ed evocativi dell'Italia si cercava un pochino di svagare. L'idea del gruppo di lettura è nata appunto da Flavia, la quale poi ha contattato noi e trovandoci in linea è iniziata la collaborazione. Ed è stato un gruppo virtuale, perché ai tempi del Covid-19 tutto virtuale, cioè c'è ancora il Covid, ci mancherebbe, però non ci sono sicuramente le restrizioni di 1 o 2 anni fa. Uno o 2 anni fa l'unica cosa che potevamo fare era riunirci virtualmente, quindi l'idea di Flavia è stata sicuramente vincente, è stata sicuramente geniale, è stata una cosa che ha avuto tanti consensi, siamo tanti, tanti iscritti adesso e ogni giorno se ne aggiungono di nuovi, ed è una cosa che sta andando avanti, e questa è una bella cosa, perché durante la pandemia da Covid-19 hanno iniziato a fare numerosi studi per vedere come fosse cambiata la vita della gente, perché necessariamente anche l'anima meno interessata alla lettura, perché giustamente è più interessata a fare altro, legittimamente ci mancherebbe, però giustamente quando ti chiudono la discoteca, quando ti chiudono il museo, quando ti chiudono la pizzeria, che fai? Stai a casa, giochi al cellulare, eccetera, necessariamente prendi un libro in mano. Allora hanno iniziato a suddividere 3 tipi di lettura: la lettura per svago, quindi la lettura dei libri di narrativa, la lettura delle news, dei giornali, e la lettura per informazione, perché giustamente, dato che c'era c'è ancora tanta paura, ma adesso diciamo che abbiamo il vaccino, conosciamo meglio il nostro nemico, sappiamo di cosa stiamo parlando. All'inizio del 2020 non sapevamo assolutamente di cosa si parlasse, quindi giustamente i lettori si sono divisi in 3 categorie, la gente che leggeva i giornali, cercava notizie in rete per quantomeno informarsi, capire cosa stesse succedendo, la gente più spaventata che cercava di acquistare libri di medicina, di reperire informazioni di medicina per capire, sai, la polmonite interstiziale, non interstiziale, tutte quelle cose che si dicevano, e la gente che invece provava per la prima volta a fare qualcosa di nuovo, quindi a leggere un libro per staccare la testa dalle cose brutte che arrivavano. E chi, ad esempio come me, che è un lettore accanito, ha visto la sua occasione per chiudersi in casa finalmente un mese a leggere libri su libri su libri. E si è evoluta anche la lettura dal libro cartaceo al digitale, perché giustamente sono chiuso in casa, non posso uscire, leggo. A un certo punto ho talmente tanti libri per casa che non so più da che parte girarmi, devo acquistare per forza un e-reader, sia esso Kindle, sia esso Kobo, però da qualche parte li devo mettere. Anch'io dico la verità, durante il lockdown, dopo il lockdown ho acquistato un e-reader, me lo sono fatto regalare per il mio compleanno, perché in casa non ci stavamo veramente più. Quindi, sì, o noi o i libri, o così, e-reader per forza. E devo dire che comunque non è male l'e-reader, e infatti sto anche leggendo il libro del fondatore di Tolkieniana Net, di Edoardo Volpi Kellerman, The Monte Cristo Project, La prima colonia, che è un libro interattivo, perché praticamente all'interno del libro ci sono dei collegamenti ipertestuali. Nel cartaceo li puoi vedere scansionando il QR code, ma nel Kindle l'operazione è fantastica, assolutamente meno macchinosa, basta che clicchi e sei già nel collegamento, quindi è una cosa fenomenale. Quindi niente, per dire che sono cambiate, diciamo, le abitudini. Lo studio è stato svolto in Spagna e in Italia, però sicuramente un po' in tutto il mondo i benefici della lettura sono stati tanti per passare questi 2 anni orribili che abbiamo passato e speriamo di essere veramente alla fine. E comunque il tema, diciamo, della nostra puntata, il tema cardine, diciamo, di stasera, oltre al valore della lettura, è il gruppo, il senso della compagnia. Quindi, Miki, tu che sei abbastanza, diciamo, esperto di Tolkien e della sua vita, ti lascerei l'onore di parlarci non soltanto del valore della lettura e del leggere insieme, ma soprattutto del grande insegnamento ante litteram che ci aveva dato Tolkien quando era ragazzo con i suoi amici ai tempi della scuola di Oxford, prima della Prima Guerra Mondiale, che al pari del Covid-19, che ha sconvolto le nostre vite odierne, anche la Prima Guerra Mondiale sicuramente sconvolse e molto in negativo dal punto di vista personale, in positivo, fra virgolette, per la produzione letteraria successiva, la vita di Tolkien, anche se prima mi sa che ci hanno scritto. Se vuoi lanciare il commento, così rispondiamo ad Ale.
Sì, appunto c'era scritto, aspetta che lo faccio rivedere, ecco qua. Ale ci scrive: il lockdown per certi versi ha generato una nuova serie di lettori, specialmente nel digitale, appunto come dicevi tu, Giovi, anche nelle saghe lunghe come quelle di Tolkien, assolutamente.
Certamente.
Vero.
Anche certo, perché ho tutto il tempo di leggermi 14 libri, assolutamente.
Esatto,
sì.
Assolutamente. Sì, poi un bel librone come appunto Il Signore degli Anelli, assolutamente ci sta, ho tutto il tempo per potermelo leggere, assaporare con calma. Questo è assolutamente vero. Comunque sì, allora, volevo un attimo ricollegarmi a quello che tu dicevi, che non ricordo bene da dove avevo letto questa frase, che leggere allunga la vita, ma non in senso di mi fa vivere di più, ma mi fa vivere altre vite che non sono la mia, nel senso che posso capire delle altre esperienze che qualcuno ha già vissuto attraverso la lettura di queste esperienze. Quindi invece che fare le esperienze che io potrei fare nella mia vita di 80 anni, 90 anni, 100 anni, se io leggo tanto posso veramente sperimentare tanti aspetti della vita che normalmente non potrei fare, perché una vita intera non è sufficiente, ma perché me li ha scritti qualcun altro, perché qualcun altro li ha già vissuti e li ha trasposti su carta e io me li sono assimilati. In questo senso, quindi, appunto, c'era proprio questa frase che per me è molto forte, che leggere allunga la vita, nel senso che mi fa vivere molto di più. E questo sì, mi piace molto come concetto di pensare questa cosa. Per quanto riguarda effettivamente, allora, il valore di condividere con altre persone la lettura di un qualsiasi testo, in particolar modo comunque un testo letterario di un certo tipo, quindi dei romanzi, quindi una lettura più che altro di evasione, quindi non di informazione, e appunto ci ricolleghiamo con quello che poteva essere il gruppo che Tolkien fondò con i suoi amici di Oxford, che appunto era il TCBS, che è un acrostico che vuol dire appunto T Club Barrovian Society, che era un gruppo di lettura che si appunto si ritrovava in questo bar Barrovian, proprio vicino nei pressi del dormitorio di Oxford dove loro risiedevano. E appunto insieme a Tolkien c'erano Christopher Wiseman, Geoffrey Smith e Robert Gilson, e questi quattro studenti di Oxford si sono appunto ritrovati, si sono aggregati per poter leggere delle opere letterarie sia in lingua inglese ma anche in antico inglese, anche in altre lingue germaniche che comunque loro studiavano, e tra cui anche il finnico, per esempio l'Edda, che comunque ricorre molto nelle opere di Tolkien come ispirazione, il Beowulf, tantissime opere che hanno dato poi molta, molta ispirazione, molto nutrimento a quello che poi scrisse Tolkien in quel periodo, ma anche molto, molto più avanti. e effettivamente ha dato anche il primo input, perché Tolkien fece leggere a questi suoi amici le sue primissime, primissime produzioni, che parliamo quindi appunto del libro dei racconti perduti, che risale appunto a la prima stesura, risale appunto a quel periodo, e dato poi i natali a tutto quello che è stato poi la prima era della Terra di Mezzo, da cui poi nasce tutto il leggendarium tolkieniano, e poi sfociato nel riassuntone che ha fatto poi Christopher Tolkien, che è appunto il Silmarillion, che è quello che ci racconta poi in una forma di cronistoria tutto ciò che accade dalla creazione del mondo di Arda fino alla creazione poi degli Anelli del Potere. Quindi diciamo che in quel periodo, proprio in quel periodo, è nato, si può dire, l'amore di Tolkien per la scrittura, e a questo gruppo ha fatto leggere le primissime stesure, quindi con tutte le varie eventuali critiche che possono appunto aver fatto i suoi amici. Quindi il confronto è, secondo me, la primissima il primissimo vantaggio di condividere con altre persone la lettura, quindi confrontarsi, perché alcune cose che magari nota uno non nota l'altro, vengono fuori determinati spunti del brainstorming, e comunque tutto va a vantaggio, secondo me. E questo aspetto è anche stato poi sicuramente ripreso molto più avanti con Tolkien e gli Inklings. Gli Inklings erano un altro gruppo di lettura e confronto comunque di scrittori, che all'interno degli Inklings comprende appunto Pirimis e sicuramente Tolkien, ma anche il suo grande amico Lewis, che ricordiamo è l'autore delle Cronache di Narnia. E all'interno degli Inklings poi andavano e venivano molti altri scrittori, molti altri studiosi, e sicuramente, oltre all'aggregazione e all'amicizia che questo gruppo ha creato, soprattutto appunto tra Tolkien e Lewis, che si stimavano reciprocamente, ma soprattutto ha veramente dato tantissimo alla produzione scritta di entrambi, sia di Tolkien per quanto riguardava il Signore degli Anelli, perché i primi testi preparatori del Signore degli Anelli erano stati proprio letti in quell'occasione, in quelle riunioni degli Inklings, sia appunto per quanto riguardava le Cronache di Narnia di Lewis. Tutte le prime stesure erano appunto prima di tutto presentate in quelle sedi, e poi solo dopo sono state arrangiate, sistemate e poi date alle stampe. Mi ricordo, ecco, di un episodio in cui Tolkien raccontava che, essendo sia lui che Lewis insegnanti a Oxford e vicinissimi come classe, la voce di Lewis si sentiva proprio forte e molto presente anche nei corridoi, e questo ha dato lo spunto a Tolkien per la voce di Barbalbero, cioè così molto profonda ma molto penetrante. La voce di Barbalbero è proprio ispirata a questa voce che si sentiva come un eco nei corridoi, e appunto che era di Lewis, del suo grande amico. Questo è molto, molto caratteristico, molto bello, che comunque sia l'uno che l'altro mettessero delle tracce dei loro amici nei rispettivi libri. Questo per me è molto, molto significativo. E altra cosa da dire, sicuramente il fatto che quando Tolkien comunque perse gran parte dei suoi amici, perché sia Geoffrey Smith che Robert Gilson durante la Prima Guerra Mondiale sono rimasti uccisi, e di fatto Tolkien ha subito una profonda ferita, è rimasto tantissimo per molto tempo in un ospedale, e diciamo che il fatto di perdere in così breve tempo i suoi amici più cari, penso che abbia dato in lui una grande spinta morale, e in quell'occasione, secondo me, il leggere o il scrivere gli abbia dato veramente un grande conforto. perché secondo me anche la lettura, anche nei momenti più di, dove sei più sommerso da tutte le vicende della vita o dai problemi che puoi avere, la lettura ti dà veramente, ti dà tanto, ti aiuta.
Peraltro in quel mese di degenza in ospedale, se non sbaglio, lui scrisse la prima bozza di quella che poi sarà la caduta di Gondolin, perché sì, il massacro di Gondolin, la perdita comunque dei principali signori elfici, quindi lo spezzarsi dei legami di famiglia e di amicizia con questa fuga degli elfi poi attraverso le porte ormai divelte, e sono state associate dagli studiosi tolkieniani all'inferno, perché la bruttura della prima guerra mondiale è che noi passiamo dalle ultime guerre di fine secolo, di fine 800 circa, le guerre diciamo napoleoniche, dove fanno la comparsa le prime, se vogliamo, baionette con polvere da sparo, a una guerra, la prima guerra mondiale, che si rivelerà essere una guerra tecnologica, perché comunque fanno per la prima volta la loro apparizione i gas, le granate, i carri armati, che ovviamente non sono sofisticati come quelli poi della Seconda Guerra Mondiale, ma fu uno sconvolgimento ed era anche, se vogliamo, una lotta ad armi impari, perché chi era tecnologicamente più avanzato andava lì con i carri armati, con i gas, con le granate, contro chi magari ancora usava la baionetta. Quindi fu uno shock quando si ritrovarono tutti quanti al fronte con queste armi che mai viste fondamentalmente. Tanto che c'è un libro molto toccante che si chiama Niente di nuovo dal fronte occidentale, che racconta le brutture e lo shock di questi soldati che stavano lì a mangiare nella trincea e boom! Era più un che caspita è successo, piuttosto che, diciamo, la paura. Perché quasi non si sapeva cosa fosse una bomba. Tecnologia finita fino ad arrivare poi nel 43-44 di disastro di Hiroshima e Nagasaki. Quindi sicuramente sono cose che lo hanno molto, molto segnato, come hanno segnato tutti coloro che hanno vissuto quei tempi, sicuramente. E poi, peraltro, qualche anno prima, qualche più o meno qualche secolo prima, non vorrei dire una fesseria, mezzo secolo prima, si veniva anche dalla spagnola, Non c'era la spagnola. C'era stato Napoleone, il disastro della campagna napoleonica col disastro di Waterloo, poi ci fu l'influenza spagnola, quindi comunque non Tolkien, che all'epoca ovviamente era relativamente giovane, ma i nonni quantomeno hanno vissuto, quindi comunque è tutto concatenarsi, diciamo che la fine 800 e inizio 900 sono stati dei periodi bruttissimi, che in qualche modo hanno segnato un po' tutti, cioè la pelle d'oca soltanto al pensiero. Mamma mia.
Sì.
Davide. Ecco,
effettivamente... Guarda, posso solo dire questa cosa per, come spunto per concludere questo discorso riguardo alla guerra. Se vi è capitato di vedere il film biografia di Tolkien che hanno realizzato 2-3 anni fa, si vede proprio, cioè il regista ha voluto mettere in evidenza l'utilizzo appunto di questi gas infiammabili lungo le trincee in cui Tolkien era proprio sulla Somme, e che appunto lui ha queste visioni di questo fantomatico drago, ovviamente immaginario, che incendia proprio le trincee e che quindi ipoteticamente potrebbe aver dato come spunto questa cosa per un eventuale poi collegamento ai draghi, magari appunto della caduta di Gondolin, piuttosto che a Smaug dello Hobbit. E questo secondo me è significativo, perché effettivamente le brutture della prima guerra mondiale che Tolkien ha vissuto, e poi indirettamente anche quelle della seconda guerra mondiale, hanno segnato profondamente le sue opere. Lui è sempre stato comunque antiguerra, anche se nei suoi libri racconta delle battaglie, non le mostra così in evidenza, non ne parla a cuor leggero, le dà sempre abbastanza in maniera abbastanza vaga. Se ricordate la battaglia dei cinque eserciti nell'Hobbit, non ne parla in maniera dettagliata perché Bilbo viene colpito da una pietra e sviene, quindi secondo me questo è anche un espediente narrativo per non andare a enfatizzare o glorificare troppo le gesta in battaglia, proprio perché Tolkien la disprezzava a tal punto da dire non è un gesto eroico, la guerra è una cosa brutta. Ne parlo nei miei libri perché sono necessarie per far capire al lettore come vanno le cose, ma non la voglio glorificare.
Sì, sono perfettamente d'accordo. Al di là poi che l'Hobbit fosse nato come libro per bambini, però come hai detto giustamente tu, qualunque libro tu legga di Tolkien dove ci sono comunque scene di guerra non è mai comunque specificato, cioè lui calca sempre la mano sul fatto che è morto il fratello di Tizio, è morto il miglior amico di Caio, è morta la sorella di Tizia, ma non descrive mai nel dettaglio comunque la scena fra virgolette splatter, quindi sono assolutamente d'accordo. Lui vuole sottolineare quanto la guerra sia brutta e quanto la guerra sia soprattutto divisiva fra popoli che dovrebbero invece essere uniti e volersi bene, e divisiva per le famiglie, perché giustamente quando A e B sono in guerra dobbiamo pensare che non soltanto A e B sono in guerra, non che soldato di A è nemico di soldato di B e viceversa, ma che A e B hanno delle famiglie che li aspettano a casa.
Esatto.
Se A uccide B, A sicuramente vince, ma in realtà non è una vittoria morale, perché alla famiglia di B hai tolto un papà, un fratello, uno zio, quindi
sì,
è...
Esatto, sì, sono d'accordo.
E questo, diciamo, è il grande insegnamento di Tolkien. E niente, questa è una domanda per Davide.
Una domanda per Davide, sì. Davide, qual è il libro tolkieniano che leggi più spesso, con cui ti senti più in empatia?
Qual è il libro tolkieniano? Purtroppo io Tolkien l'ho iniziato da poco, però posso dire che quello che mi affascina di più è La Compagnia dell'Anello. Non lo so, è la descrizione della contea di Valforra, di Moria, cioè insomma di tutto quello che si trova all'interno lo trovo molto, molto bello. Cioè tu leggi e immagini di vedere questo luogo con i tuoi stessi occhi, quindi io mi trovo in empatia con questo libro.
Rispetto okay, Valforra, a tutti lo ricordiamo, è la nuova traduzione di Gran Burrone in Ladris o Rivendell, ok. Per chi ha letto la traduzione storica.
Sì, ecco, esatto, per chi non lo sapesse è quello. Però se comunque ha trasmesso a Davide queste cose, vuol dire che bene o male è andata. E sì, visto che ti piace la Compagnia dell'Anello come libro, siamo proprio in tema con la serata. Se ti andava appunto di dirci cosa ti ha trasmesso nello specifico La Compagnia dell'Anello e come secondo te il senso di compagnia fra comunque razze diverse, perché abbiamo elfi, uomini, nani, hobbit, uno stregone, che però tutti insieme fanno un'alleanza, io lo stregone, fanno un'alleanza per un fine comune e benefico. Quindi come secondo te il senso di compagnia ha effettivamente influenzato la riuscita o meno della missione? Ecco, quanto è stato importante essere una compagnia?
Beh, dobbiamo tenere conto che prima di tutto, giustamente, queste razze non avevano niente in comune tra di loro, anzi alcune si detestavano a vicenda, ad esempio gli elfi e i nani. Però l'obiettivo comune di tutti era la distruzione dell'anello e di Sauron, quindi la cosa che più li accomunava era questa missione. Poi quello che salta fuori nella Compagnia dell'Anello è il tema dell'unione, unione nella lotta, unione anche nell'amicizia, ad esempio vediamo Gimli e Legolas, per citarne alcuni, due razze completamente diverse, soprattutto che all'inizio non andavano d'accordo, però via via con questo viaggio, con questa missione, diventano non solo in buoni, non diventano solo amici, ma anzi avranno dei buoni rapporti anche dopo la fine della Guerra dell'Anello. Quindi questo secondo me è il senso che più salta fuori nella Compagnia dell'Anello, a mio parere. Poi il tema dell'amicizia, come già detto, poi anche Frodo e Sam, accomunati due hobbit che per quanto riguarda la guerra non erano certo all'altezza di nani, di uomini oppure degli elfi, anzi una popolazione pacifica, tranquilla, ma che comunque ha saputo fare la sua parte in questa grande impresa. Cioè, quindi, come direi, anche qualcuno di piccolo può fare anche delle cose molto grandi. Questo almeno è la mia opinione.
Beh, certo, in Tolkien il discorso dell'antieroe che riesce comunque a fare ciò che i grandi non riescono è molto forte, cioè veramente anche il più piccolo delle creature con forza di volontà riesce a portare a casa il risultato, ecco, come poi alla fine abbiamo visto.
Esatto, come abbiamo visto anche con la battaglia dei cinque eserciti, alla fine di Hobbit, cosa succede? Che il re degli elfi ce l'ha con i nani, lo vuole distruggere, Bard è arrabbiato col re degli elfi ma anche con i nani, un gran casino, alla fine cosa succede? Succede che vengono aggrediti e necessariamente devono fare un'unione.
Esattamente.
E
Aggiungere
Beh, in quel caso
un'ultima
penso
cosa,
che
come...
sia Bilbo che risolve un po' la questione, appunto, donando l'archengemma o l'archepietra, come volete chiamarla, a Tranduil, che nell'Hobbit non si sa ancora che sia Tranduil, è semplicemente il re degli elfi silvani, però la dona a lui senza averne nessun diritto. Ma pone in questo modo nessuna, cioè la condizione di poter, tra virgolette, ricattare Thorin. Thorin si arrabbia, ma poi vediamo che sul letto di morte poi comunque si riappacifica con Bilbo. Per cui se non
Perché
avesse
arrivando alla
probabilmente
lettura,
fatto.
scusami che non volevo interromperti.
Sì, se non avesse fatto questo gesto, probabilmente Bilbo non avrebbe potuto salvare la situazione, elfi nani si sarebbero poi scontrati tra di loro e sarebbero poi arrivati gli orchi e avrebbero fatto man bassa. Invece con questo stratagemma è riuscito a salvare un po' la situazione.
Anche perché erano.
Aggiungerei anche un'altra
Sì.
cosa, se mi permettete. Come
Sì.
giustamente tutti e due avete detto, Tolkien ha inserito nelle sue opere la maggior parte delle sue esperienze in vita, però aggiungerei anche che ha tratto spunto dalla guerra, perché pensiamo un attimo alla battaglia dei cinque eserciti, all'alleanza tra i nani, gli elfi e gli uomini. A me personalmente verrebbe in mente la triplice intesa come alleanza, che rappresenta la fazione dei buoni, mentre la fazione degli orchi e quindi dei mannari è rappresentata dalla Germania e dall'Austria. Cioè, io ci vedo questa analogia che può anche essere vera, secondo me.
Assolutamente sì, è
Sì.
stato comunque ipotizzato anche questo, più che tutte quelle menate sceme di razzismo e Sudafrica, in realtà quello che stai dicendo è molto molto più corretto e molto molto più sicuramente arguto e sì, assolutamente. Poi entrare comunque nella psicologia di un autore che ancora non ha tutta la rilevanza che effettivamente merita è un pochino complicato, però io sono abbastanza d'accordo, Davide, sì, è uno spunto di riflessione molto molto interessante effettivamente. E tu l'hai letto l'Hobbit, giusto, Davide? Ti è piaciuto
Sì,
esattamente
l'ho
anche il libro?
trovato molto interessante, anche se ovviamente ci sono, secondo me, alcune lacune. Ad esempio, adesso non voglio uscire fuori tema, se permettete, quindi.
No, prego, sentiamo tutto così vediamo se riusciamo.
Ma secondo me, la piccola lacuna è che all'inizio proprio si parli della morte di Thor avvenuta per mano di Azog, ma non si sa niente su cosa sia successo in seguito. L'unica cosa che sappiamo è che poi Azog sarebbe stato ucciso da Dane, ma questo non rientra poi nell'Hobbit, almeno. Quindi adesso non voglio fare nessuna. Non voglio certo dire che Tolkien ha fatto male, per carità, ha scritto lui il libro, quindi Quello che voglio dire è che forse poteva fare una piccola aggiunta, ma comunque avete detto che L'Hobbit è nato come libro per bambini, quindi giustamente lui non si è perso in digressioni su storie di battaglie e di guerra, anche perché, come giustamente, lui era anti-guerra. Cioè.
Guarda Davide, dirò, citerò Tolkien, in te c'è quanto più, quanto di più, mi sono incastrata, non creda figlio dell'Occidente cortese. Ti spiego subito, praticamente Davide, succede questo, Tolkien è un autore abbastanza confusionario, cioè lui aveva un'ispirazione che doveva scrivere, scriveva su un foglietto volante, dietro la lista della spesa magari, e lo appiccicava lì. Quindi un grandissimo macello. Tante delle sue opere sono postume, sono il grandissimo lavoro del compianto Cristo per il figlio, che ha cercato di mettere insieme tutti questi foglietti volanti per cercare di dare un senso a quello che lui aveva scritto. E il Legendarium tolkieniano nasce in momenti diversi, cioè ad esempio abbiamo visto prima che durante la degenza ospedaliera scrisse La caduta di Gondolin, racconto che noi troviamo sia poi all'interno del Silmarillion, il suo grande progetto rimasto incompiuto, sia appunto come libro a sé di poche pagine che è stato pubblicato successivamente circa 2 o 3 anni fa. Lo stesso dicasi per Beren e Lúthien, ad esempio, che sono stati ispirati dal suo primo incontro con Edith, con lei che danzava sotto un albero. Lui tornò a casa e scrisse di questa cosa.
Io
Quando lui
aggiungerei anche che,
scrisse. Sì, ti sento,
sì,
ti dico solo
aggiungerei
questa
anche
cosa.
che secondo me Beren e Lúthien sono rispettivamente sia Tolkien che sua moglie, perché se ci pensiamo sulla loro tomba c'è scritto per Tolkien c'è scritto Beren, mentre per sua moglie Edith c'è scritto Lúthien. Quindi è stato come fare un
È
omaggio alla sua
fatto
stessa
apposta.
opera.
In realtà no, non è un omaggio, è fatto apposta, è stato voluto da Tolkien stesso, perché lui scrisse appunto Beren e Lúthien vedendo il primo incontro con Edith, sua moglie, la sua futura moglie. Praticamente lui conobbe Edith e la prima immagine che ebbe di lei fu lei che danzava sotto un albero, quindi le venne in mente di scrivere di questa fanciulla elfica irraggiungibile che ballava sotto le fronde di quest'albero. Questo perché Edith era più grande di lui di circa 3 anni, non vorrei dire una fesseria, e padre Francis Morgan, il tutore di Tolkien, impedì praticamente il fidanzamento fra i due ragazzi. A quel punto le strade si separarono perché Tolkien doveva continuare i suoi studi e compiere la maggiore età. E successe che quando fece la maggiore età, ancora innamorato di Edith, le scrisse una lunga lettera d'amore e lei gli disse che effettivamente si stava sposando con un'altra persona. Allora lui le chiese di mollare tutto e di ricominciare una nuova vita insieme. Lei accettò, si sposarono e la frase più bella che non. Io veramente piango, tanto che quando abbiamo fatto il Tolkien Reading Day, io ho portato il passo di Beren e Lúthien, quando Lúthien supplica i Valar di riportare Beren sulla terra, e lì poi praticamente viene fatto il dono della scelta agli elfi, e lui le diceva sempre, tu sarai per sempre la mia Lúthien. E quindi quando purtroppo Edith morì, e morì prima di Tolkien volle che fossero sepolti insieme e volle appunto fare questa effigie sulla questa scritta sulla tomba. E come ti stavo dicendo prima, il Legendarium tolkieniano nasce in momenti diversi, cioè noi abbiamo la Beren e Lúthien scritto in questa occasione, la caduta di Gondolin scritta in quell'altra occasione. L'Hobbit non doveva proprio c'entrare niente col Legendarium, nasce come libro per bambini, quindi tanti aspetti tu li trovi lacunosi perché lui non li aveva ancora sviluppati. Poi gli è venuto in mente, ah ma aspetta, su un foglietto volante avevo scritto di Gandalf, mi è venuta in mente una cosa, togli gli stari. E allora escono qua gli stregoni, che sono il bianco, il grigio, il marrone e i due blu. Cosa succede? Che si mette a scrivere 50 volte la storia di Gandalf, 70 volte quella di Saruman, poi ritocca Beren e Lúthien, poi va da un'altra parte, nel frattempo si dedica ancora al suo insegnamento. La natura fa il suo corso, Tolkien purtroppo muore, decede a causa dell'età avanzata e di un disturbo che ebbe, adesso non mi ricordo precisamente cosa abbia avuto, comunque qualcosa allo stomaco, e non riesce ad approfondire per mancanza di tempo la storia dei Blu, cioè avrebbe dovuto vivere 350 anni probabilmente per riuscire a terminare tutto il suo lavoro. disordinato com'era purtroppo e perfezionista com'era. Infatti anche all'interno del Legendarium stesso, anche nel Silmarillion, troviamo 150.000 incongruenze. Tu pensa ad esempio che nella caduta di Gondolin uno dei condottieri elfi, cioè Glorfindel, Tolkien non ci ha mai detto se Glorfindel del Signore degli Anelli, quello che va a salvare Frodo, gli altri tre hobbit e Aragorn sulla strada, che invece nel film è Arwen a portare Frodo al Gran Burrone, ma nel libro è Glorfindel, non si capisce niente, cioè non sappiamo se è un altro Glorfindel, è Glorfindel, io non riesco a dire la pronuncia, però mi dà la
vita. Glorfindel.
Ecco, grazie. È quello di Gondolin che è morto, però i Valar hanno deciso che era troppo saggio e l'hanno rimandato indietro, è un altro a caso, cioè non si capisce niente, perché Tolkien di fatto non ha mai approfondito.
Esatto. Comunque, allora, scusate, abbiamo un commento ancora di Ale che lo volevo leggere. Allora, sono convinto che se lui stesso si fosse fermato a ragionare si sarebbe confuso. Confermo, secondo me sì. Aveva tante idee sparse che piano piano hanno creato il mondo. Nulla di come è arrivato a noi è come di fatto era nella sua mente a livello embrionale. Assolutamente sì.
Mamma mia, che conclusione. Bene, io sì. Prima di concludere vi lascerei gli appuntamenti di settimana prossima,
sì,
se voi siete d'accordo. Allora, mercoledì 22 giugno ore 21 doveva andare in onda la puntata Quel filo nella terra di mezzo. Purtroppo questa puntata non si potrà tenere perché purtroppo Cristina sta poco bene e non riesce a partecipare alla live, e allora si è deciso comunque di tenervi compagnia lo stesso con La via prosegue senza fine, la vita di Tolkien. Non è una rubrica, è una puntata, una tantum, quindi mercoledì 22 ore 21 collegatevi qui su Twitch, perché è proprio una cosa, una tantum, posto che voi potete sempre rivederla poi su YouTube quando la stessa verrà caricata. Lunedì 27, quindi fuori dalla programmazione ordinaria, torniamo io e Michele, sorpresa!
Sì, è vero.
Torniamo con quattro chiacchiere fra amici, che per l'occasione si chiamerà Quattro chiacchiere con Pietro e Filomena. Infatti avremo ospiti Pietro e Filomena dal blog Spiritualità e Vita Quotidiana, nonché possessori del blog artigianatodemonasteri.it. Sono due ragazzi giovani, pieni di vita, innamoratissimi, religiosi e sposati, che sul loro blog danno un sacco di consigli utili per affrontare la quotidianità con un occhio di riguardo verso la spiritualità, ma sono anche dei ragazzi imprenditori, sono artigiani, realizzano un sacco di lavoretti anche per anche bomboniere per il loro sito internet artigianatodemonasteri.it. Quindi mercoledì 22 giugno, ore 21, La via prosegue senza fine, la vita di Tolkien. Lunedì 27 giugno, ore 19, quattro chiacchiere con Pietro e Filomena, con ospiti Pietro e Filomena, conduttori io e Michele. E altre notizie per adesso non ce ne sono. Ringraziamo ancora una volta gli amici di Fantascientificast perché ci ospitano sul loro podcast e ci danno comunque della tanta visibilità e tanta amicizia, e non finirò mai di ringraziarli. Ringraziamo sicuramente Davide che ha accettato di venire qui con noi a fare questa live, peraltro l'ha saputo 4 giorni fa appena, quindi è stato lanciato in pieno stile Giovan Michelesco, è stato lanciato e coinvolto in questa cosa senza alcun tipo di preavviso. E grazie a Michele per essere sempre il nostro fedele regista, anche perché io sono con una connessione primordiale. Sì,
infatti ti sentiamo, ma sei frizzata. L'immagine
fantastico.
Però ti sentiamo, eh?
Fantastico, meraviglioso. Okay.
Per cui dai, penso che abbiamo, per stasera abbiamo tirato fuori tanti contenuti interessanti, però veramente secondo me il discorso potrebbe essere anche più ampio, per cui se Davide è d'accordo, se ha piacere di tornare ancora con noi, direi che potrebbe essere una buona idea.
Occasione, potrò tornare.
Ok, anche perché vedo che il discorso si stava diventando interessante, quindi...
Sì, infatti, interessante soprattutto la supposizione di Giovanna su Glorfindel, in effetti andrebbe approfondita.
Sì, c'è spunto per una puntata.
Lo faremo certamente, però io poi adesso comunque siamo da 52 minuti, quindi cerchiamo di stare coi tempi, però... Torneremo sicuramente con questo argomento, sicuramente con Davide, che è stato uno spunto di riflessione molto importante, e magari potremmo tirare dentro qualcun altro, magari dei nostri studiosi, che può darci delle delucidazioni maggiori. Ma sì,
assolutamente sì. Fateci sapere anche voi che ci seguite se avete piacere che sviluppiamo qualche tema in particolare, qualcosa che vi sta particolarmente a cuore, ecco, così almeno... possiamo anche interagire di meglio con voi.
Perfetto. Allora, grazie a tutti quanti per essere stati con noi stasera.
Sì, grazie
a voi per la diretta.
Grazie Davide per essere venuto.
Grazie, sì, grazie Davide. Perfetto.
Ciao.
Ok, facciamo un ciao generale, alla prossima.
Grazie a tutti e buona serata.
Ciao.
Grazie.
Buona serata. Ciao ciao.
Avete ascoltato Imladris, il podcast dei tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Imladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.